Pagina, cambiamo argomento, parliamo di sanità.
Volta pagina.
In occasione del 45° anniversario della nascita del Servizio Sanitario Nazionale, la Fondazione Gimbe ha realizzato un'approfondita analisi sulla sanità pubblica. Secondo Gimbe, la nostra sanità è un modello ispirato da principi di equità e universalismo che ha permesso di ottenere eccellenti risultati di salute che tutto il mondo continua a invidiarci. L'analisi però mette anche in evidenza che i principi fondanti sono stati ormai ampiamente traditi, perché la vita quotidiana delle persone, in particolare quelle meno abbienti, è sempre più condizionata dalla mancata esigibilità di un diritto fondamentale a causa di interminabili tempi di attesa per una prestazione sanitaria o una visita specialistica. Ne parliamo col presidente del Gimbe. Bentornato, dottor Nino Cartabellotta.
Buongiorno carissima, buon anno a tutti i radioascoltatori.
A lei. Allora, Cartabellotta, tempi di attesa eccessivi per le visite, per gli esami specialistici, ma anche pronto soccorso inaccessibili. Difficoltà di reperire il medico di famiglia o peggio il pediatra. Che dire, benvenuti in Italia. Quando è cominciato il declino del nostro sistema sanitario?
Ma come ho più volte utilizzato una metafora, quella della valanga e della slavina, è molto difficile identificare il punto d'inizio di questo declino, perché di fatto l'indebolimento progressivo più o meno lo possiamo collocare intorno al 2010, quando poi a seguito dei grandi tagli del governo Monti, che fu costretto ovviamente per risanare la pubblica italiana a sforbiciare a destra e manca, vide nella sanità in qualche maniera il pozzo principale da cui attingere risorse, e da allora tutti i governi che si sono succeduti o non hanno investito o hanno tagliato. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale è stato progressivamente negli anni, negli decenni progressivamente indebolito, e quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è quello che comunque noi abbiamo dei modelli organizzativi di erogazione delle cure che aggiungendosi a questo progressivo definanziamento e indebolimento, sia strutturale, sia tecnologico, sia soprattutto del personale, modelli organizzativi che fanno riferimento a riforme dove l'ultima concreta è quella della Bindi del 99, quindi intanto è cambiato il mondo, abbiamo avuto la transizione epidemiologica, abbiamo tanti anziani, abbiamo la transizione di tipo digitale, cioè non siamo riusciti ad adattare un po' nella logica della manutenzione ordinaria l'evoluzione delle conoscenze scientifiche di quelle epidemiologiche ai modelli organizzativi. Quindi da un lato abbiamo pochi soldi, dall'altro non li utilizziamo al meglio, perché ci sono evidentemente anche sprechi in questi modelli organizzativi obsoleti, e adesso le conseguenze cominciano a vederle in maniera pesante ai cittadini, tenendo conto che nel mezzo c'è stato lo shock della pandemia che nel bene ha fatto vedere che il personale ha sempre quel livello di coinvolgimento e di sacrificio nell'erogare la propria quotidiana professione, che ci ha permesso di venire fuori da quella drammatica situazione. Dall'altro però ha sfiancato anche dal punto di vista emotivo il capitale umano, quindi oggi sicuramente stiamo peggio di come stavamo prima della pandemia.
Senta Cartabellotta, lei ha parlato di sprechi, quali sono gli sprechi più eclatanti? Non voglio usare la parola scandalosi, gli sprechi più scandalosi quali sono stati?
Ma guardi, noi abbiamo lavorato abbondantemente su questa tematica, abbiamo fatto proprio una vera e propria tassonomia degli sprechi. Allora, forse il termine sprechi è un termine che spesso in qualche maniera porta all'idea di buttare il denaro, comunque di non utilizzarlo al meglio, tanto che quello che viene chiamato spesso, il termine tecnico che viene utilizzato è spesa a basso valore, cioè nel senso che è spesa che di fatto non produce miglioramenti in termini di salute. Allora c'è una prima fetta di sprechi, noi li chiamiamo sprechi per comodità, che è legato un po' all'eccesso di prestazioni, che possono essere o prescritte dal medico di propria volontà o anche sotto in richiesta, ossessiva da parte del paziente. C'è un po' l'idea di una medicina tutti vogliono fare tutti gli esami frequentemente, come per fare tutti gli esami periodicamente ci facesse stare meglio. Quindi questo è quello che chiamiamo oggi eccesso di medicalizzazione della società, e che ovviamente è alimentato anche dalla medicina difensiva, per cui il medico spesso prescrive di più di quello che si dovrebbe. Poi è chiaro che sono gli sprechi quelli che sono veramente spesso configurano reati di tipo penale piuttosto che illeciti amministrativi, quindi le frodi, gli abusi, gli acquisti a costi eccessivi, che non si capisce perché una protesi d'anca debba costare anche il 300 e il 400% in più da un'azienda sanitaria all'altra, e poi tutta una serie di problemi legati, come le dicevo, agli aspetti organizzativi, in particolare al coordinamento ospedale-territorio, quindi il paziente che spesso è costretto a fare un po' a peregrinare come Ulisse tra vari specialisti, certo. e vari servizi, proprio perché manca questo coordinamento, anche perché, dico, di telemedicina se ne parla tanto, però se ne applica ancora veramente molto molto poco. È chiaro che
siamo al palo, la telemedicina ancora non è partita, non funziona, non piace, non interessa, perché?
Ma guardi, c'è un aspetto che non è molto noto, che è il problema del rimborso delle prestazioni, cioè oggi di fatto di tutte le prestazioni erogate in telehealth, in telemedicina, che sono tante, l'unica rimborsata con il denaro pubblico, quindi come livelli essenziali di assistenza, è la teleneuroriabilitazione, una cosa estremamente specialistica. Tutte le altre invece sono erogate praticamente dalle regioni con fondi propri. Quindi la domanda è: perché una regione dovrebbe erogare in telemedicina una visita cardiologica se poi se la deve pagare con i soldi propri invece che una visita tradizionale che gli viene rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale? Cioè il paradosso è che noi abbiamo da un lato la grande tecnologia a disposizione, ma dall'altro, sì, come vi dicevo poco fa, non abbiamo aggiornato i modelli di rimborso a quelle che sono le nuove tecnologie, cioè perché la prestazione non può essere rimborsata con i soldi del denaro pubblico, che se ci pensa, certo, è veramente un paradosso.
Manca un pezzo.
Manca un pezzo.
Lei prima ha parlato di tagli, è impossibile non parlare di tagli quando si parla di sanità.
Assolutamente.
E allora, non solamente tagliando però gli investimenti si è ridotto di fatto il numero di medici e di infermieri, ma, e questo lo leggevo ieri, leggo testualmente, rinviata a giugno 2026 la scadenza per sostituire oltre 3.100 grandi apparecchi negli ospedali per un investimento di 1,2 miliardi previsti dal PNRR a fronte di un parco macchine per metà già vecchio. E come la commentiamo questa cosa?
La commentiamo perché questa rappresenta, diciamo, il piano di rimodulazione fatto dal governo e approvato a Bruxelles del PNRR, perché di fatto molte aziende sanitarie paradossalmente sono pronte dal punto di vista degli acquisti, quindi degli appalti per l'acquisizione delle nuove apparecchiature, ma non sono pronte sulla logistica, cioè significa che di fatto non hanno i locali pronti per accogliere le nuove macchine, che magari sono più grandi piuttosto che richiedono una maggiore, diciamo, resistenza di tipo fisico del pavimento, della struttura, non hanno i locali adeguati, non hanno, diciamo, le tecnologie accessorie, cioè per appalti che e per tecnologie, diciamo, accessorie che hanno un impatto di qualche decina di migliaia di euro, di fatto noi abbiamo dovuto spostare in avanti questo tipo di target che fa parte degli obiettivi del PNRR, sostanzialmente dal 24 al 26, e questo ovviamente ritarderà l'introduzione all'interno degli ospedali di una quantità di apparecchiature importanti che servivano a svecchiare quella che erano le tecnologie, oltre che a potenziarle, perché un altro dei problemi è legato al fatto che spesso le tecnologie o funzionano poco o non ci sono, funzionano male, e quindi questo contribuisce ad allungare le liste d'attesa.
O non c'è il personale in grado di utilizzarle.
Quello
ma sa cosa fa
male?
Esatto, quello è un ulteriore problema. Sa però cosa fa male? Vedere dei tagli impietosi al personale sanitario e aumenti vertiginosi delle retribuzioni dei manager pubblici della sanità. Cioè si preferisce aumentare il salario a un amministratore piuttosto che assumere un nuovo medico.
Ma questo in realtà è vero fino a un certo punto, perché comunque voglio dire gli stipendi dei direttori generali negli ultimi anni hanno subito anch'essi, diciamo, una contrazione importante anche a seguito, diciamo, di tutto i tagli che sono venuti al comparto, anche perché non dimentichiamo che se noi confrontiamo quanto guadagna un manager di un'azienda privata, lo stipendio base di un direttore generale che si avvia sui 130-140 mila euro non è, diciamo, così scandaloso, voglio dire, 15 anni fa un direttore generale come potere d'acquisto guadagnava molto 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 di più. Il vero problema è che la coperta è estremamente corta, quindi da un lato il paese cresce poco, c'è un debito pubblico su cui paga una quantità enorme di interessi, c'è una montagna di elusione e evasione fiscale che non riusciamo a recuperare, ecco, e su questo mi permette di aggiungere che un servizio sanitario nazionale basato sulla fiscalità generale deve andare a braccetto con una con politica in grado di recuperare e di rendere, diciamo, minimo quello che la perdita di risorse con l'evasione fiscale. Quindi in qualche maniera noi non riusciamo a trovare risorse aggiuntive, ma ribadisco, le risorse sono necessarie ma non sufficienti, perché anche se le avessimo la mancata innovazione dei modelli organizzativi e le mancate riforme comunque fanno sprecare una quantità importante di denaro.
La migrazione, allora, parliamo della migrazione del personale sanitario, che una volta la sanità privata era un po' il rifugio di medici che non ce l'avevano fatta entrare nelle strutture pubbliche, no?
Esattamente,
oggi invece, vantu- l'ha detto lei.
l'ho detto io.
Però oggi invece vanno tutti verso quella strada lì, imboccano quella strada lì.
Ma quella strada lì la imboccano in parte, diciamo, in maniera integrativa con l'attività extramenia. Molti professionisti, medici in particolare, lavorano sia nel pubblico che nel privato, poi alcuni vanno a lavorare nel privato, ma si tratta prevalentemente di professionisti di fascia medio-alta che ovviamente possono disporre, oltre che di maggiore libertà organizzativa, anche di stipendi più elevati, perché mediamente il contratto diciamo, dei professionisti sanitari, medici e infermieri, diciamo, nel privato non è stato allineato agli standard del pubblico, quindi diciamo un medico che ha una funzione base guadagna ancora più nel pubblico che nel privato, proprio perché non c'è stato l'adeguamento contrattuale. Quindi molti medici che vanno nel privato ci vanno per migliori condizioni organizzative, per maggiore capacità di fare libera professione e probabilmente anche perché le condizioni di lavoro nel pubblico a parità di stipendio o comunque un po' di più sono diventate insostenibili, soprattutto per alcune specialità. E questo è un grosso problema che pone l'accento sulla questione quanto serve aumentare il numero di medici aumentando il numero di iscritti a facoltà di medicina se non aumentiamo la capacità attrattiva del servizio pubblico, perché noi rischiamo di formare medici che comunque poi o vanno all'estero o vanno nel privato.
Esatto, questa emorragia di personale sanitario che migra verso, non solo verso il privato, ma fa proprio le valigie, insomma, se ne va all'estero.
Sì, quelli, diciamo,
ma poi arriveranno
Prego. No, quelli che vanno in Medio Oriente, voglio dire, dove li coprono d'ore, è evidente che poi sono delle scelte di vita che inevitabilmente ci fanno perdere due volte, perché prima abbiamo speso centinaia di migliaia di euro per formarli e poi non siamo capaci di trattenerli e vengono attratti da situazioni dove la globalizzazione permette, diciamo, di acquisirli, visto che i nostri professionisti sono molto preparati.
Ma adesso arriveranno i medici indiani, no? Hanno detto, formeremo loro.
Ma di fatto quello che si sta verificando proprio per quel fenomeno della globalizzazione di cui parlavo poco fa, che in un mercato diciamo aperto di professionisti sanitari, diciamo, chi ha più soldi, voglio dire, ha una maggiore capacità attrattiva e inevitabilmente se i medici e gli infermieri scappano da noi per altri paesi dove vengono pagati di più, da noi vengono quelli da paesi dove sono pagati poco. Già in Italia noi abbiamo tantissimi infermieri indiani dove c'è uno stipendio mensile di circa 300-350 euro, quindi per loro i 1.500-1.700 che guadagnano in Italia è una cifra molto molto importante, tanto che riescono anche a mandare dei soldi a casa. Quindi nell'epoca della globalizzazione è chiaro che il mercato diventa ampio e inevitabilmente c'è chi va e c'è chi viene.
È questa la strada giusta? Non credo.
È difficile dirlo, però nel brevissimo periodo, senza, diciamo, delle politiche di rilancio per il personale sanitario, per tappare i buchi inevitabilmente, se no non vogliamo i medici gettonisti, se non vogliamo i medici stranieri piuttosto che gli infermieri stranieri, la domanda è chi si dovrà occupare di curare le persone, soprattutto in quegli ambiti dove il pubblico comincia un po' a fare acqua da tutte le parti dal punto di vista del personale sanitario, perché come ha visto e come tutti ci siamo accorti, è bastata un'influenza un po' più contagiosa, un po' più aggressiva degli anni passati per
diffusa.
Mandare praticamente tutti pronto soccorsi, cioè noi non riusciamo più a essere resilienti rispetto a quello che non è una gestione ordinaria della situazione.
Cartabellotta, la ringrazio, grazie per essere stato con noi questa mattina. Nino Cartabellotta, presidente del